È proprio stato uno di quegli, diciamo, impegni concreti che i paesi hanno preso appunto per, di triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035, che è importante soprattutto per offrire, diciamo, prevedibilità del sostegno soprattutto a quei paesi più vulnerabili, no? Che poi sostanzialmente non hanno un ruolo molto importante da giocare in termini di transizione, di uscita dalle fossili, perché grandi emissioni non ne hanno, però si trovano a pagare appunto il costo della crisi climatica.
E invece sulla questione di triplicare i fondi, voi che valutazione fate? Perché c'è sempre un po' bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, siamo abituati, no? Nessuno vede il futuro, ma c'è qualcosa di più stringente, di interessante da segnalare?
Ma allora, questo in realtà è un obiettivo che in parte un po' nasce sulla base dell'obiettivo che era stato deciso l'anno scorso a Baku, dove si era presa la decisione sul, diciamo, nuovo obiettivo di finanza per il clima, e che andava a sostituire il vecchio obiettivo dei 100 miliardi. Si è parlato di sostanzialmente triplicare, quindi arrivare a 300 miliardi entro il 2035, e poi sostanzialmente di arrivare alla cifra di 1.300 miliardi, includendo però tutta la finanza pubblica privata, e quindi non solo il ruolo degli attori pubblici, quindi cooperazione bilaterale, multilaterale, eccetera, ma anche cercando proprio di fare un riallineamento dei flussi finanziari e soprattutto verso i paesi del sud del mondo. Quindi si inserisce all'interno di questo. È importante però perché sostanzialmente l'adattamento è sempre stato molto meno finanziato della mitigazione, cioè nella mitigazione entra in gioco il settore privato perché ormai comunque le tecnologie pulite sono assolutamente competitive in termini economici, mentre quando parliamo di adattamento, che sostanzialmente è difficile generare, diciamo, dei ricavi, semplicemente generiamo dei risparmi, no? Cioè meno danni in futuro. E quindi è molto più difficile coinvolgere il settore privato. In questo senso, il fatto di sostanzialmente arrivare all'incirca a avere perlomeno metà delle risorse dedicate all'adattamento di quei 300 miliardi è insomma un segnale molto importante. Nonostante sia un po' in là negli anni, perché comunque parliamo di 10 anni tra adesso, invece i paesi in via di sviluppo chiedevano un impegno al 2030, ecco.
Ma Eleonora Kogoma, dicevamo prima che la prossima sede che ospiterà la prossima conferenza, la prossima COP sarà la Turchia e insomma non ci si aspetta un grande ruolo trainante, no, da parte di questo paese. Sono emerse invece durante questa COP degli altri paesi che sembrano avere insomma un po' un ruolo più da leader nella transizione.
Sì, allora la prossima COP si terrà fisicamente in Turchia, anche se in realtà sarà una presidenza congiunta Turchia insieme all'Australia.
L'Australia.
Quindi l'accordo poi in realtà prevede che sostanzialmente sia l'Australia a tenere, diciamo, a guidare i negoziati e che la Turchia, diciamo, faccia solo l'approvazione finale, no? Quindi sarà interessante vedere questa combinazione, come funzionerà. A livello di paesi più interessanti, sicuramente c'è la Colombia da menzionare, che sono stati proprio grazie, insomma, attraverso la ministra Torres, hanno veramente tenuto il punto durante tutta la conferenza fino a proprio le ultime ore anche della plenaria sul tema della transizione dei combustibili fossili. Come accennavate prima, hanno anche deciso di organizzare in Colombia a fine aprile la prima conferenza internazionale proprio su questo tema, ed è anche grazie a loro che poi insomma alla fine c'è stato questo impegno della presidenza brasiliana comunque di voler portare avanti per il resto dell'anno queste due roadmap, una appunto incentrata su una transizione coordinata, eccetera, e l'altra sulla deforestazione. Direi anche, insomma, nonostante qualche tentennamento iniziale dove non c'era una posizione coesa, anche l'Unione Europea, comunque devo dire che soprattutto negli ultimi giorni si è molto battuta per ottenere un livello di maggiore ambizione. Quindi, insomma, ha fatto un po' insieme alla Colombia e ai paesi dell'America Latina un po' Ha cercato insomma di fare un po' resistenza rispetto ai paesi del Golfo, i BRICS sostanzialmente, che invece non volevano vedere alcun riferimento
Ma
alle fonti fossili.
forse siamo nel momento in cui toccherà proprio a noi, cioè alle opinioni pubbliche dei singoli paesi, come spingere perché obiettivi e tema siano ancora nell'agenda, nel cuore, nelle politiche, perché questo è un po' il momento, no? Il dibattito geopolitico sembra concentrarsi, essere spinto da alcune grandi potenze altrove, forse è tornato il nostro momento.
Sì, e anzi, a maggior ragione, mi preme anche sottolineare il fatto che certo questi sono spazi multilaterali che sono fondamentali per parlare appunto di cooperazione multilaterale sul clima, eccetera, è uno spazio che portano insomma molti attori, no? In realtà in questa COP abbiamo visto anche molti sulla società civile, però è bene anche ricordare giustamente, come dicevate, che poi in realtà l'attuazione di questi impegni dobbiamo fare a livello domestico, no? Quindi poi sta proprio ai paesi e a noi stessi a dire, ok, nel tradurre quella stessa ambizione che vogliamo vedere in questi processi e poi nel portarla effettivamente a casa e
Metterla a
in
terra, come si suol
attuazione.
dire.
I piccoli passi, insomma, toccheranno anche a noi. Grazie mille, Eleonora Kogo, responsabile del team finanza del Think Tank italiano per il clima. Ecco.